Buongiorno, vorrei iniziare facendovi una domanda. L'avete già ricevuta altre volte, non è una domanda nuova, però la risposta è così importante che non bisogna darvi scontata, perciò ve la ripropongo stamattina. La domanda è questa: chi è Gesù per te? Nel nostro mondo, nella nostra società, in tanti sono pronti ad accettare questo Gesù come un personaggio storico. È un uomo che è vissuto nel tanto tempo fa, ha mangiato, ha bevuto come uno di noi, ha aiutato i poveri, i bisognosi, era tanto buono, ha insegnato l'amore, l'umiltà. E alla fine per questi suoi ideali, per questo suo messaggio, è morto sulla croce. In tanti sono pronti a dire sì, ci credo, può essere. Ma quanti sono pronti a credere che dopo la sua morte è riapparso ai suoi discepoli vivo, che ha mangiato con loro, gli ha fatto vedere le ferite per dimostrare che era lui? Fra i suoi discepoli abbiamo sentito, a centinaia lo hanno visto dopo la sua morte, lo hanno visto anche ascendere al cielo e hanno testimoniato la loro fede, e questa testimonianza è andata avanti per i secoli, a dispetto di chi non ci ha mai creduto. E ancora oggi abbiamo questa testimonianza. Se Cristo è risorto, se questo è vero, e non abbiamo dubbi, perché la parola lo afferma, se Cristo è risorto ed è vivente, allora dobbiamo ammettere un'altra cosa, che Gesù era veramente il Figlio di Dio. Non solo uomo, ma anche fatto della stessa sostanza del Padre, cioè Dio egli stesso. Una conseguenza logica che non possiamo mettere da parte. E sono passati tanti secoli da allora, ma il problema rimane. Il Vangelo afferma che chiunque crede che Gesù è risuscitato dai morti e lo riconosce come Signore, lo riconosce e lo accetta nella propria vita come Salvatore, riceve la salvezza, riceve il perdono di tutti i suoi peccati. Questa è la realtà del Vangelo. E chi non lo fa, cosa succede? Rimane sotto l'ira di Dio. Anche queste persone un giorno risusciteranno, ma l'ultimo giorno per affrontare il giudizio di Dio, e non saranno coperti dalla morte di Cristo, che invece può salvare le persone. I Vangeli raccontano che quando Gesù era sulla terra compiva tanti miracoli e tante guarigioni, e anche allora la gente era dubbiosa, miscredente. E si chiedeva: ma come fa quest'uomo a fare quello che fa, questi miracoli? Forse è un profeta, grande profeta? O forse fa questo per la potenza di Satana? Alcuni sono arrivati a dire anche questo, dice: lo fa perché Satana gli dà il potere. Il re Erode, che a quel tempo viveva negli stessi anni di Gesù, dice: ma questo sarà un grande profeta, sarà Giovanni Battista che è risorto, che io ho fatto uccidere e adesso magari è tornato per vendicarci. Giravano tante voci su Gesù, tante come oggi, ma ne è sorta una che era vera, era la testimonianza dell'apostolo Pietro, che affermò: tu sei il Figlio di Dio. Ed era vero, Gesù gli ha detto: è vero quello che stai dicendo. Questa è la pietra angolare su cui tutta la fede può essere fondata. E questo cambiò la vita di Pietro. Non solo l'affermazione "tu sei il Figlio di Dio" cambiò la sua vita, ma proprio il fatto di credere in Cristo come il Figlio di Dio ha cambiato la sua vita. E lo conosciamo, leggendo il Nuovo Testamento vediamo come Pietro è cambiato dopo che ha dato la sua vita al Signore. Quindi il problema non è se è vero, perché abbiamo la testimonianza che è vero, ma se noi ci crediamo. Se la gente non vuole credere, se le persone non vogliono credere, non c'è miracolo che può convincere del contrario, per fargli cambiare idea. Però il Signore è buono e comunque ci ha lasciato per la sua bontà la sua parola scritta. Questa parola che noi possiamo leggere ci può persuadere e può farci credere. Dio è stato molto buono a lasciarci questa testimonianza ancora oggi, ai nostri giorni. Oggi andremo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, così potete intanto aprire le vostre Bibbie, e qui troveremo molti riferimenti, poi ci fermeremo in un passo particolare. E vediamo che all'inizio del ministero terreno di Gesù mandò i discepoli a due per tutti i villaggi della Galilea, per annunciare il regno di Dio e per dargli autorità, autorevolezza, per essere qualificati come suoi discepoli, lui gli diede il potere di esorcizzare i demoni e guarire gli infermi. Un bel dono, spettacolare. E infatti quando tornarono dalla missione, questi discepoli erano eccitatissimi da quello che avevano fatto, erano contentissimi, erano gasati, come diremo noi. Avevano guarito i malati, avevano cacciato i demoni da tante persone. Forse avevano perso un po' di vista quello che era il loro mandato, però diciamo che in questa situazione erano super eccitati. Così Gesù li portò in disparte sull'altra riva del Mar di Galilea per stare con loro, per farli riposare, per ammaestrarli, ma purtroppo in quei momenti lì c'era poco da riposare. Purtroppo anche in questa occasione la gente interruppe questo momento, perché la gente era tanta, andava e veniva, aveva bisogno, aveva tante cose che doveva chiedere a Gesù, e così loro non avevano tempo né di dormire né di mangiare. La gente andava continuamente, ma Gesù non li cacciò mai via. Questa è una cosa molto bella che vediamo in tutti i Vangeli. Gesù ebbe compassione delle folle, e in questo caso specifico, in questo capitolo 6, vediamo un momento particolare in cui Gesù sfama più di 5.000 uomini. Poi mettiamoci le donne, mettiamoci i bambini, chissà quanti potessero essere stati, forse anche 8.000, 10.000, però erano veramente tanti. E loro avevano pochi pani e pochi pesci. E Gesù cosa fa? Dice ai discepoli: ok, dategli da mangiare e da bere, non li possiamo mandare via a digiuni. Erano pochi pani, erano pochi pesci, c'erano pochi soldi nella borsa. Avevano poco tempo e la gente era tanta ed era affamata. Perché Gesù ha chiesto questo ai discepoli, sapendo che loro non potevano fare, ubbidire al suo ordine? Gesù voleva dimostrare ai suoi discepoli il bisogno che loro avevano e nello stesso tempo mostrargli tutta la sua divinità, con la quale avrebbero potuto sopperire ad ogni bisogno, se avessero riconosciuto in Gesù Dio. Questa era una lezione che i discepoli ancora non avevano imparato, ma stavano per impararla. Infatti, anni più tardi, l'apostolo Pietro scrive ai credenti con queste parole, in 2 Pietro 1:3, dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Pietro aveva imparato poi questa lezione. Dice che noi non abbiamo bisogno di altro che di Cristo, ed è una realtà vera, grande. Ma la nostra debole fede cosa dice in fondo al nostro cuore? Dice: ma veramente Gesù può sfamare con la sua parola? Ma veramente Gesù può soddisfare tutti i nostri bisogni? Con che pagheremo l'affitto e le bollette, e come affronteremo tutti i problemi che ogni giorno vengono davanti? E la salute, ce la può garantire? Questo è quello che dice la nostra fede. E Gesù risponde a questa domanda. In Matteo 6,31, è un passo che conosciamo benissimo, dice: non siate in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. C'è una priorità. Riconosciamo che Gesù è Dio, riconosciamo il suo regno, la sua giustizia, questo bisogno di, per fede, di accettarlo nel nostro cuore. Tutte le altre cose ci verranno date in più, sono secondarie. Cristo è sufficiente. Perché è sufficiente ad ogni situazione? Perché ha la capacità di operare nella nostra vita, di cambiare la nostra vita, e ha le risorse per farlo. Non gli mancano le risorse. E i discepoli fino ad allora, nonostante avessero visto già molti miracoli, non capirono molto su di lui, non avevano ancora capito. Perché? Perché non avevano una comprensione spirituale delle cose. La loro fede era debole, era vacillante, perché non era concentrata su Gesù, era concentrata sui loro problemi, su quello che la loro conoscenza. Sì, questo Gesù ci libererà, diventerà il re e noi che saremo con lui comanderemo insieme a lui. Erano concentrati sul futuro materiale che li aspettava, erano concentrati su quello che erano le loro cose, i loro bisogni, ma non su Gesù come persona. Le circostanze intorno a loro contavano molto di più. Infatti, quando Marco racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, non è che descrive lo stupore dei discepoli. Eppure questo miracolo di aver sfamato tutte queste persone avrebbe dovuto dare entusiasmo ai discepoli, sarebbero dovuto essere incoraggiati da quello che era successo, attratti da quest'uomo che aveva sfamato con quattro pesci, quattro pani, 10.000 persone. Ma loro non capirono questo, non capirono il significato di questo miracolo, anzi rimasero anche un po' urtati. Così subito dopo, al versetto 45 di questo capitolo, sono le parole con cui inizia il brano che andremo un po' a vedere stamattina. Gesù aveva in serbo per loro, per i suoi discepoli, una situazione che avrebbe illuminato i loro occhi. Marco 6,45. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. E passati all'altra riva vennero a Gennesaret e scesero a terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. In questa storia i discepoli impararono che la fede nasce, cresce e si rafforza soltanto mantenendo lo sguardo, la concentrazione su Gesù, perché Lui è Dio. E così ogni pensiero, ogni preoccupazione devono essere guidati alle promesse di Gesù, alla sua persona, al fatto che Lui ha la potenza, Lui ha la capacità di intervenire nella nostra vita e cambiarla. Dio vuole che noi impariamo a mettere la nostra fede in Lui e nella Sua parola, parola vivente e potente, perché Dio è capace di mantenere quello che dice. E in questo passo vedremo tre aspetti della fede che Cristo desidera comunicarci per farci comprendere questa cosa, usando l'esempio dei suoi discepoli e delle loro difficoltà. Già precedentemente, nel capitolo 4 di Marco, i discepoli si trovarono un po' in una situazione simile, in mezzo alla tempesta, ma quella volta Gesù era con loro. Così lui si alzò quando loro gridarono e calmò il mare, tutto finì bene. In Marco 4,40, dopo che calmò il mare, gli dice: ma perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: ma chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Il punto qual era? Era che i discepoli non credevano che Gesù fosse il figlio di Dio. Non capivano come un uomo potesse agire come Dio. E questa incredulità li porta a non comprendere le cose che stavano accadendo intorno a loro, a non capire perché Gesù era lì ed era venuto sulla terra. loro lo pensavano solo come questo liberatore, vincitore che avrebbe instaurato un regno terreno. Così anche dopo il miracolo dei pani e dei pesci, i discepoli erano increduli. Infatti al versetto 52 del nostro passo Marco sottolinea il fatto che i discepoli non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Perciò dopo questo miracolo Gesù gli ordina di andare dall'altra parte della riva. E qui impariamo già un aspetto della fede che Dio vuole, che Gesù ha un piano per te, ma ti chiede la tua obbedienza. Gesù ha un piano per te e ha un piano per me, ma chiede che noi siamo obbedienti. Versetto 45 dice che Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca, a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida. Il fatto che Gesù dovette costringere i discepoli ad andare via ci fa capire che erano riluttanti a farlo. Forse non volevano lasciarlo solo, o forse loro non volevano andare da soli senza Gesù, non lo sappiamo, però non volevano andare. Forse lo volevano rimanere lì, insieme a tutte le altre persone. Però Gesù li obbligò. E le parole subito e obbligò ci trasmettono una certa urgenza, una certa tensione. No, ve ne dovete andare subito dall'altra parte. Ma io, no, adesso dovete andare. C'era un po' di tensione in questo, però poi alla fine i discepoli vanno. Gesù voleva allontanarli il più presto possibile. E Marco non ne scrive il motivo, ma c'è un passo parallelo in Giovanni di questa storia e possiamo notare che la folla, dopo il miracolo dei pani e dei pesci, cominciò a capire che Gesù poteva essere il Messia promesso e volevano farlo re, anche con la forza, se lui avesse resistito. Ve lo leggo in Giovanni 6,14. Dice: la gente dunque, avendo visto il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, disse: questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte. L'idea di questo Messia liberatore, trionfante, vincitore, non fa parte della missione di Gesù e lui voleva evitarlo in tutti i modi e non voleva che questa idea influenzasse i suoi discepoli che già erano abbastanza esaltati dai doni che avevano ricevuto di cacciare i demoni, guarire gli infermi. Quindi Gesù li mandò via da questa circostanza, perché l'essere incoronato re e la fama che ne sarebbe derivata sia per Gesù che per i suoi discepoli sarebbe stata una tentazione per tutti. Se vi ricordate, Gesù aveva già subito un tipo di tentazione all'inizio del suo ministero, quando Satana gli offrì la gloria e l'onore del mondo in cambio della sua sottomissione a Satana. Stavolta non c'era Satana direttamente, c'erano le folle, c'era l'opinione delle persone e l'entusiasmo di farlo re. Era un po' una versione, forse un po' ridotta, ma la stessa tentazione. E Gesù respinse questa tentazione. Tutto quello che Gesù avrebbe dovuto fare era inchinarsi all'opinione pubblica ed accettare questo riconoscimento. Sono il re dei giudei, ok, avete vinto. Ma non era questo lo scopo. Perciò Gesù allontanò i suoi discepoli e se ne andò lui stesso sul monte a pregare. Prese commiato, dice il versetto 46, e se ne andò sul monte a pregare. Fu una giornata molto pesante per Gesù. Vediamo in questo capitolo 6 quante cose erano successe. Anche la morte di Giovanni Battista probabilmente fu una notizia triste che lo raggiunse. E Gesù aveva bisogno di pregare e volle rimanere solo per farlo. Dice: ma Gesù è Dio? Sì. La natura divina di Gesù non aveva bisogno di pregare, ma la sua anima sì. La sua anima umana aveva bisogno di stare con il Padre, aveva bisogno del sostegno della preghiera. Così Gesù si ritirò sul monte per calmare il suo spirito, per rafforzare il suo ministero, il suo scopo. Nel frattempo i discepoli ubbidirono e partirono. Salirono sulla barca, non sapendo quello che li aspettava. E questo è un po' anche la nostra esperienza. Spesso l'ubbidienza a Cristo, che sia così spontanea, emotiva, oppure un po' forzata, passa per delle prove, passa per delle circostanze avverse, difficili, e questa non è una cosa strana. A volte pensiamo che se siamo ubbidienti tutto ci andrà bene, sono stato ubbidiente, adesso il Signore mi darà tutto quello che voglio. Non è così. Le nostre aspettative, i nostri pensieri non sono mai quelli del Signore, che sono molto più alti dei nostri. Perché Dio ha uno scopo in noi, di cambiarci e farci crescere all'immagine di Cristo. Vuole trasformare il nostro cuore, vuole liberarlo dal peccato del mondo. E utilizza le circostanze della vita, utilizza i problemi, utilizza le difficoltà, le sofferenze, guidandole tutte a questo scopo benevolo, quello di farci crescere, di somigliare a Gesù. Ma perché questo avvenga, noi dobbiamo essere ubbidienti, sennò sarà un cammino difficile, tortuoso. Lui ha un piano per noi, ha un piano per me e per te, che porterà a compimento, perché questa è la sua promessa, però lui ci chiede di essere ubbidienti. I discepoli ubbidirono e salirono sulla barca. Dice il versetto 46, fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Questa era la situazione, Gesù a terra a pregare sul monte, i discepoli nell'acqua, sulla barca. Erano soli, si stava facendo buio. La barca era in mezzo al mare, il vento era contrario e Gesù non era con loro. Peggio di così non poteva essere. A differenza della volta precedente, stavolta erano soli, non potevano contare sull'aiuto di Gesù. Questo vento contrario era talmente forte che non potevano usare più le vele, dovevano andare a remi. E nonostante il loro sforzo gigantesco, la barca si trovava in balia della corrente, in mezzo al mare. E così, dice il passo, si affannavano, si tormentavano nel remare. Tutta l'energia che mettevano non risultava in niente. Rimanevano sempre nello stesso punto, sempre in mezzo al mare, nonostante i loro sforzi, perché la furia del vento era tale da impedire ogni movimento. Tutte le loro fatiche, tutta la loro esperienza, tutta la loro conoscenza e i loro muscoli non servivano a niente. La loro difficoltà era pari al pericolo di affondare. Il versetto 48 dice che remarono dalla sera fino alla quarta vigilia della notte. I romani dividevano la notte in 4 vigilie di 3 ore e gli ebrei usavano a quel tempo lo stesso criterio di misurazione. Quindi quarta vigilia della notte è un tempo che va dalle 3 alle 6 del mattino. Pensiamo che Gesù mandò via le folle intorno alle 7-8 di sera, stiamo parlando di circa 6-7 ore. 6-7 ore in cui i discepoli stavano in mezzo al mare a remare con quel vento lì, con quelle onde lì. 6 ore. È qualcosa che ti porta allo sfinimento in quelle condizioni, fisico e anche morale. 6 ore in quella situazione lì. D'altronde anche Gesù, erano 6 ore che stava pregando. Noi ci lamentiamo per i 5 minuti che mettiamo, però questo è un altro discorso per un'altra volta. Ma perché Gesù ordinò loro di andare da soli? Perché lasciarli in un momento così complicato da soli? Ma perché per tanto tempo? C'era bisogno di quel 6 ore di prova? Forse un'oretta non bastava? Probabilmente i discepoli si stavano pensando e si stavano chiedendo se Gesù fosse stato qui adesso saremmo già arrivati. Se Gesù fosse stato con noi le cose sarebbero andate diversamente. Stava salendo l'ansia, l'angoscia, la paura, lo scoraggiamento. Signore, dove sei? Quando intervieni? Perché non rispondi? Io sto male, sto soffrendo, sto morendo. Quante volte lo abbiamo detto? O forse quante volte lo abbiamo pensato? Ma noi sappiamo dalla scrittura che il Signore interviene sempre al momento giusto. Non è mai in ritardo. Perché il Signore ha sempre uno scopo preciso in ogni prova e in ogni circostanza, non gli sfugge mai niente dalle mani. Non ci sono casualità per noi come figli di Dio, ma c'è una precisa e determinata volontà che Dio dirige e che controlla con la sua volontà, con la sua potenza. Quando accade qualcosa, Dio la sta controllando, non gli è sfuggita di mano, qualsiasi cosa. Gesù nel frattempo vedeva cosa stava accadendo, non li aveva abbandonati in realtà come loro pensavano. Versetto 48: vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Gesù li vide da lontano, li vide nel buio della notte, vide il pericolo in cui si trovavano, vide il loro terrore, vide lo sforzo che stavano facendo per andare dove lui li aveva mandati, vide i loro pensieri, li aveva costretti ad imbarcarsi, ma non li aveva mai persi di vista. Aveva mantenuto il suo sguardo su loro mentre pregava, non si era distratto. Gesù voleva insegnare loro una lezione di fede e di fiducia. E se il Signore ci chiede qualcosa, ci mette sempre in grado di ubbidire, sempre. Non ci dà mai qualcosa di sproporzionato. Così Gesù vide tutto dal monte e scese per andare da loro. Come? Camminando sulle acque. Questo cosa significava? Significava manifestare di nuovo, ancora una volta, la sua divina potenza sulle forze della natura. Così facendo Gesù stava ricoprendo un ruolo che era riservato solo a Dio. Camminare sulle acque è qualcosa che può fare solo Dio, nessun altro uomo. In Giobbe 9,8, parlando di Dio, dice queste parole Giobbe: da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare. Ecco, egli mi passa vicino, io non lo vedo, mi scivola accanto e non me ne accorgo. Era la stessa realtà che stavano vivendo i discepoli. E questo ci introduce a un secondo aspetto della fede, perché Gesù si prende cura di te e di me, ma ci chiede di avere fiducia in Lui. Così al versetto 49 Gesù arrivò vicino a loro camminando sulle acque, ma essi, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. E Gesù subito gli disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Un fantasma ci fa pensare a qualcosa che non possiamo toccare, un'apparizione incorporea. Eppure era Gesù, era riconoscibile. E i discepoli non lo riconobbero, lo scambiarono per un fantasma. Tutti lo videro, dice il versetto, quindi non fu un'allucinazione di qualcuno, tutti lo videro e gridarono, cioè, vabbè, alzarono la voce, un grido, no, è un grido di terrore. Perché di terrore? Perché la stessa parola poi viene usata anche in altri passi per descrivere gli urli sovrumani degli indemoniati, quindi pensate che tipo di urla erano terrorizzati. Forse la loro superstizione li portò a pensare che fosse uno spirito del male, forse qualcuno che gli stava dando un presagio di morte. Non sappiamo il motivo, però sappiamo che erano terrorizzati. Non riconobbero il Signore. Erano troppo preoccupati delle loro paure. Quando abbiamo paura, quando siamo angosciati, non riusciamo più a vedere chiaramente le circostanze intorno a noi e le nostre stesse paure ci attanagliano. Il peccato ci rende ciechi e ci ostacola nel riconoscere le benedizioni di Dio e sembra che siamo abbandonati, che siamo soli, stiamo per soccombere nella prova perché non ci stiamo fidando di Gesù. Così stavano i discepoli, così siamo noi quando siamo in situazioni del genere in cui perdiamo di vista il Signore, le sue promesse, chi è Lui e cosa può fare, ma ci mettiamo il nostro sguardo intorno a noi, vediamo le nostre circostanze dure, difficili, disperate. E in quel momento Gesù gli dice: coraggio, ci sono io con voi, non abbiate paura. E Gesù li incoraggiò con la sua presenza, con la sua persona, li rassicurò mostrando cosa? La sua potenza divina. Io sto camminando sulle acque, ho il potere di farlo, non ho il potere di cambiare la tua vita, di proteggerti. Gesù stava facendo quello che Dio fa e ha fatto nell'Antico Testamento. Quando Dio voleva incoraggiare il popolo, diceva questo, in Deuteronomio 31,6: Dice: siate forti e coraggiosi, non temete, non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, ed egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. È la stessa cosa che Gesù stava dicendo ai discepoli. In Isaia 41:10 dice: tu non temere, parlando al popolo, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Gesù stava facendo la stessa cosa con i discepoli ed è in grado di farlo con noi. Le parole di Gesù, sono io, riportano alla mente dei discepoli un nome importante, il nome personale di Dio. E così nella loro mente di nuovo: ma chi è veramente Gesù, quest'uomo che fa quello che può fare solamente Dio, che si prende il nome che spetta a Dio? Ma chi è? Una riflessione nella mente dei discepoli che non possiamo più che immaginare. Anche Mosè al suo tempo si chiedeva: Signore, ma tu chi sei? In Esodo 3:13, un passo che leggiamo spesso, Mosè disse a Dio: ma quando io sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, e loro mi dicono: ma qual è il suo nome? Che cosa risponderò io? Chi sei tu? Qual è il tuo nome? E la risposta di Dio è la base di tutto questo ragionamento. Dio disse a Mosè, Esodo 3:14, io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarà invocato di generazione in generazione. L'espressione io sono colui che sono ci parla di Dio, questo Dio che esiste da sempre, uno, che è sempre, è eterno, è immutabile, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E questa descrizione fa di Dio un Dio fedele, perché non cambia, quello che dice è e non torna mai indietro, mantiene la sua parola. E sul fondamento di questa dichiarazione, io sono colui che sono, al versetto 15 di Esodo, Dio rivela il suo nome, un nome personale. Le nostre Bibbie traducono il Signore, l'Eterno, ma è l'ebraico Yahweh. Yahweh è il nome personale di Dio. Fino ad allora gli ebrei conoscevano Dio come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma non conoscevano questo nome personale di Dio. Lì è la prima volta che Dio si rivela a Mosè con il suo nome, Yahweh, che significa colui che interviene, colui che è qui attivamente. Ci parla di una relazione tra Dio e le persone, tra Dio e il suo popolo. Yahweh è un nome proprio. È il nome di una persona, nonostante questa persona sia Dio, perché Dio, pur essendo spirito e non un uomo, si presenta come tale per avere una relazione tra persone, con i sensi, con i sentimenti, con un corpo, perché questo ci aiuta a comprendere come è fatto Dio, questo Dio personale che ci vuole conoscere profondamente, che vuole avere con noi un rapporto profondo, vuole avere con noi una relazione con ognuno di noi. Esiste un solo Dio, supremo e vero, e si tratta di una persona che vuole essere presente nella mia vita, nella tua vita. Yahweh è quel Dio onnipotente ed eterno che è presente nella storia, che è venuto attraverso Gesù e che mantiene fede al suo patto. Un Dio misericordioso che vuole salvare ancora oggi. È un Dio che ha deciso di sua iniziativa di rendersi accessibile agli uomini, nonostante il loro peccato, nonostante il fatto che loro l'hanno rifiutato e mai riconosciuto. Dio è questa persona qui, e in Gesù noi lo possiamo vedere. E così questo Gesù che dice io sono, salì sulla barca con loro al versetto 51 e il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, allibiti. Perché? Perché avevano il cuore indurito già dal miracolo dei pani, non avendo capito chi fosse Gesù. Ancora una volta avevano avuto la prova che Gesù era Dio, aveva potere e autorità sugli elementi della natura. E questo spettava solamente a Dio, quindi la matematica è semplice, 1 più 1 fa 2. Se Gesù fa questo significa che è Dio. Gesù era quello che diceva di essere, il figlio di Dio. E stavolta però il loro cuore si aprì. Qui non c'è scritto, ma nel Vangelo di Matteo è riportato questo particolare. Matteo 14,32 dice: allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. E i discepoli finalmente riconobbero Gesù come figlio di Dio e lo adorarono. Questa era la prima volta che loro adoravano Gesù come Dio. Prima ancora dicevano, fino a poco tempo fa, ma chi è? Adesso sanno chi è il figlio di Dio, e gli danno l'adorazione che è dovuta. La loro adorazione è cominciata a focalizzarsi su Gesù, per ciò che era, per ciò che aveva fatto. Questo ci porta all'ultimo aspetto, è che Gesù ha un compito per te e ha un compito per me, e ci chiede il nostro impegno. Infatti dal versetto 53 al 56 vediamo che loro si mettono subito al lavoro. Gesù va in un altro paese, tutta la gente arriva, portano amici, parenti per essere guariti, non hanno un momento di respiro, il lavoro continua. Non c'è tempo per indugiare sui propri problemi, sulle problematiche, sulle difficoltà personali. C'è gente da guarire, c'è gente che è nel bisogno, dobbiamo andare. E Gesù li porta con sé, subito, immediatamente. Il tempo di adorarlo e già sono al lavoro. Tante di quelle persone lo hanno seguito perché volevano essere sfamate e guarite e nient'altro. Poi se ne sono andate. Erano gli stessi che volevano farlo re. Queste sono le persone che incontriamo ancora oggi, persone che hanno bisogno di qualcosa, quando lo ricevono non hanno più niente da chiedere e se ne vanno. Ma Dio ha compassione di tutti ugualmente. Noi abbiamo amici e parenti nelle nostre città che hanno questi bisogni, spirituali prima di tutto. Li abbiamo sui posti di lavoro, li abbiamo a scuola. Certo, molti saranno solo incuriositi, chiederanno cosa se ne andranno, molti altri saranno disinteressati, ma ce ne saranno alcuni che incontreranno Gesù perché hanno bisogno di Lui, che si affideranno a Cristo. Per questi vale la pena ogni fatica. E allora tocca a noi, perché Gesù ci obbliga ad andare e portare il messaggio del Vangelo con la potenza della sua parola, affinché chiunque creda abbia vita eterna. L'amore di Cristo, dice Paolo, ci costringe. Questo è l'obbligo, è l'amore di Cristo che ci obbliga a testimoniare con la nostra vita, con la nostra voce. Tutto quello che il Signore ci dà, dobbiamo darlo. Non sempre questo incontrerà il favore delle persone, non arriveranno a folle a rincoronarci re. Incontreremo difficoltà, a volte problemi seri, ma la promessa è questa, che il Signore sarà sempre con noi. Gesù, mandando i discepoli a distribuire il cibo, gli stava facendo capire proprio il loro ruolo. Quando dice: ok, dateli da mangiare, è il mandato che lui ha dato ai suoi discepoli, che poi ha mandato anche a noi: andate e portate la parola di Dio, perché quella, attraverso di quella la gente può convertirsi. Questo è il compito che abbiamo ricevuto anche noi. Le persone sono affamate spiritualmente, stanno cercando, e noi siamo le persone che Dio ha scelto per portare la sua parola. Perciò Gesù ci chiede di fare un passo di fiducia verso di Lui. E nel Vangelo di Matteo, sempre nello stesso brano, c'è una storia aggiunta in più, riguarda Pietro. Quando Pietro vede che Gesù arriva camminando sull'acqua, dice: Signore, se sei tu, dimmi di venire da te sulle acque. E Gesù dice: ok, vieni. E lui comincia ad andare sulle acque, poi capisce, dice: ma che sto facendo? Sto sulle acque, sto camminando sulle acque. Comincia ad avere paura, adesso affondo, le onde, e comincia ad affondare, perché aveva distolto lo sguardo da Gesù per guardare le circostanze intorno a lui. E Gesù gli dice, anzi, Gesù fa questo, prima gli stende la mano, la afferra, quando lui è in salvo gli dice: uomo di poca fede, ma perché hai dubitato? La fede di Pietro era una fede debole, vacillante, come la nostra del resto. E spesso ci lasciamo controllare dalla paura, giustificata dai problemi, dalle disgrazie, da quello che ci succede. Perdiamo la fiducia di credere che Gesù ha la capacità di liberarci da quella situazione. E così affondiamo, come ha fatto Pietro. Pietro però fu più vicino al Signore nel momento in cui affogava che quando camminava sulle acque, perché nel momento del bisogno lui si è afferrato per fede a Gesù, mentre camminava sulle acque si è vantato, ha visto, anch'io cammino sulle acque. Quello non è il momento della vera fede, la fede si prova nelle prove, nelle circostanze. Così Pietro ha detto: Signore, salvami, una preghiera molto semplice ma veniva veramente dal suo cuore, fu la preghiera di Pietro alla vista di Gesù e Gesù l'ha salvato. E questo fatto che prima lo salva e poi in qualche modo lo rimprovera ci fa capire quando anche noi succede questo, che dopo la prova capiamo: ma quanto sono stato sciocco a dubitare, il Signore era con me, il Signore aveva uno scopo, guardo indietro e vedo il Signore voleva questo, questo e quest'altro da me. A volte ce lo dice, a volte no, però capiamo che Gesù era con noi, mentre nel momento non... ma dove sei? Ma perché non intervieni? Non gliela faccio più, ma perché proprio a me? Tutti i nostri affanni, i nostri tentativi di risolvere i problemi, le nostre preoccupazioni del futuro perdono il loro peso se noi abbiamo davanti il Signore Gesù, Dio, che ci ha fatto delle promesse ben circostanziate e noi possiamo aggrapparci per fede a queste promesse. Spesso diciamo di avere fiducia, ma poi in realtà non l'abbiamo, perché nei problemi veniamo confrontati con questo, allora cerchiamo di fare prima tutto quello che possiamo fare con le nostre forze, quando non le facciamo più, Signore, mi sei rimasto solo te, e abbiamo perso un sacco di tempo, di energie, perché non ci siamo affidati a Lui, ma alle nostre forze. Però poi il Signore comunque è buono e ci porta allo stremo, e alla fine ci arrendiamo a Lui, quello è il momento per confrontare la nostra fede e ricominciare da capo. E momenti come la debolezza che abbiamo l'opportunità di ricrescere, di rafforzare la nostra fede. C'è bisogno di situazioni come quella di Pietro che affonda, perché così ci accorgiamo della nostra disubbidienza, della nostra superficialità, del nostro poco impegno, perché la nostra fede è vacillante se non guardiamo a Cristo giorno per giorno, momento per momento. Perciò se ci sentiamo affogare nei problemi della vita o dubitiamo della potenza o della saggezza di Dio, fermiamoci, non guardiamo intorno a noi, guardiamo a Dio, alle sue promesse, e le cose cambieranno, cominceranno a cambiare nel nostro cuore, perché Dio ha il controllo delle circostanze, sarà sempre con noi, con me, con te, ognuno di voi per affrontarle, non ci lascerà mai soli. Perciò è un cambio di prospettiva, dalle nostre circostanze a Gesù. Dio si prende cura anche di te, che non hai ancora affidato la tua vita a Dio, perché Dio si prende cura di tutti. Gli amici che hai, pensaci, la salute, la casa, gli affetti, sono cose che Dio dà a tutti. I tuoi beni, la tua stessa vita è un dono di Dio. L'invito della parola del Vangelo è questo: non essere ingrato, non te ne andare come quelle persone opportuniste che una volta ricevuto quello che avevano bisogno se ne sono andate via e non sono più tornate. Non essere come quelle, perché poi quelle persone una volta andate, morte, torneranno in vita solo per essere giudicate. Ma se tu accetti il Signore come Signore, Salvatore, come il Figlio di Dio morto e risorto e lo fai entrare nella tua vita per fede, tu avrai una speranza certa che il giorno che il Signore verrà a prendere i suoi, tu andrai con Lui per l'eternità. Questo è il modo in cui una persona passa dalla morte alla vita e vivrà eternamente con il Signore. Voglio concludere con la stessa domanda come ho iniziato: chi è Gesù per te? Non uscite da questa sala se non avete risposto, perché almeno sapete, se la risposta nel caso fosse negativa, che potete fare questa preghiera a Gesù e che entri nel vostro cuore. Se riconosci Lui il Figlio di Dio e ti affiderai per Lui per fede, avrai un Padre santo, meraviglioso, glorioso, avrai una relazione con il Dio dell'universo, una relazione personale tra te e Dio, ricca di benedizioni per l'eternità. Signore, vogliamo ringraziarti perché la storia che tu ci hai lasciato nella tua parola, di come tu hai agito verso i tuoi discepoli, è qualcosa che ci parla direttamente al cuore, Signore, perché noi ci identifichiamo così tanto con questa storia, con i discepoli, con la loro fede così debole, con le loro difficoltà, Signore, umane, e perciò capiamo come è importante riconoscerti come quell'uomo che è venuto sulla terra a morire per me. Ma non solo questo, Signore, tu sei risorto perché sei Dio, hai voluto fare questo perché io ero incapace, Signore, di fare qualcosa per salvarmi, e tu l'hai fatto per me, l'hai fatto per tante altre persone, e noi ti ringraziamo per questo, ti adoriamo perché sei un Dio misericordioso, compassionevole e potente da poter fare qualsiasi cosa. Ma Signore, tu chiedi a noi la fiducia, la fede, l'ubbidienza, e noi ti preghiamo che ogni cuore che è qui stamattina possa riconoscerti come tale ed abbandonare la propria fede a te. Signore, benedici questa giornata, benedici le persone che sono state qui insieme all'ascolto della tua parola, che questa possa rimanere nei nostri cuori e portare frutto e trasformazione nelle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.